Bene, come avevamo già annunciato, passiamo da una parte all'altra, ma neanche troppo da una parte all'altra, riapriamo dopo un lungo periodo, insomma, in cui non abbiamo ascoltato la tua voce, Radio Africa. Per...
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao, grazie, insomma, come al solito. Abbiamo spostato anche l'orario, in realtà, di Radio Africa, no? Per chi è affezionato... un'informazione che esce fuori anche dal nostro paese. Io riprenderei, insomma, andiamo avanti un po' velocemente, perché lo sappiamo che il tempo è sempre breve e dobbiamo recuperare un pochino di spazio rispetto ai vuoti delle settimane scorse. Io recupererei un po', noi ci eravamo lasciati diciamo un mesetto fa ormai, con l'impegno di approfondire, oltre a aggiornarci sulle notizie, su quello che sta avvenendo in alcuni paesi africani, notizie che come al solito qui da noi non se ne parla proprio, però di approfondire un po' gli investimenti italiani in Africa e in particolare se c'erano novità rispetto al processo che stava subendo Eni per corruzione, se non erro, no?
Eh sì, perché quando parliamo di investimenti italiani in Africa, diciamo che la parte del leone la fa l'Eni, però diciamo che i metodi con cui l'Eni, insomma, è presente in Africa sono dei metodi che sono come quelli di tutte le multinazionali, e quindi metodi corruttivi. Solo che questa volta c'è un processo di cui peraltro non è che si parli granché, un processo qua in Italia contro l'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, e l'accusa ha chiesto 8 anni di prigione, che insomma non sono pochi. Il 27 marzo c'è stata la requisitoria della pubblica accusa, il processo probabilmente dovrebbe arrivare a sentenza a fine del 2020, ed è un processo di corruzione che è uno dei più importanti processi di corruzione nella storia dell'industria petrolifera, perché ne sono coinvolte sia Eni che la Shell, e riguarda l'acquisizione del permesso di sfruttamento petrolifero in Nigeria del pozzo che si chiama OPL 245, che è iniziato tutta questa questione all'inizio degli anni 2000, ed è uno dei importanti, appunto, dossier per quanto riguarda la produzione nel mondo del petrolio, e riguarda non solamente la Shell e l'Eni, ma anche l'ex ministro nigeriano dell'energia Dan Etete. E sono accusati Claudio Descalzi, Paolo Scaroni, e poi difesi da Paola Severino, che è l'ex ministro della giustizia sotto il governo di Mario Monti dal 2011 al 2013, e da un altro avvocato piuttosto famoso, sempre legato all'ambiente dell'establishment italiano, tal Nerio Diodà. E diciamo che qui si parla di fondi versati nel 2011 dal gruppo Eni, della Shell, per l'acquisizione di questo blocco petrolifero offshore, appunto l'OPL 245, fondi che invece sono stati una vera e propria mazzetta corruttiva, ma si tratta di 1,1 miliardi di dollari su una transizione totale di 1,3 miliardi di dollari, quindi si tratta di un bel po' di soldi che sono finiti attraverso anche l'ex ministro Dan Etete all'Eni e alla Shell attraverso un giro finanziario. E la richiesta, appunto, dicevamo, è stata quella di 8 anni di prigione contro Claudio Descalzi e Paolo Scaroni. E peraltro Descalzi è stato nuovamente messo alla testa dell'Eni a maggio del 2020, nonostante il processo in corso, ma d'altra parte gli interessi dell'Eni spesso e volentieri si sovrappongono agli interessi, tra virgolette, geopolitici dell'Italia, anzi diciamo che in realtà l'Italia sostiene gli interessi privati dell'Eni, soprattutto nelle aree dove l'Eni è presente. Infatti lo Stato italiano detiene circa il 30% dell'Eni, e peraltro ha un peso decisivo anche nella nomina dei dirigenti del gruppo. L'ENI è presente in Africa da tantissimo tempo, tant'è che la produzione del continente africano corrisponde a circa 1 milione di barili al giorno e 3 milioni ed è quindi una presenza molto importante. L'ENI diciamo che ha un concorrente che è la Total, ma sicuramente rispetto alla Total ha avuto la possibilità di avere delle scoperte soprattutto in Africa estremamente importanti, cioè in Mozambico, in Angola, in Ghana e in particolare quella in Egitto del campo petrolifero offshore di Zohr, che corrisponde a circa 5 miliardi di barili di petrolio, quindi è una scoperta più importante che è stata fatta fino adesso nel Mediterraneo. La presenza dell'ENI è sostenuta dalla presenza diplomatica italiana che ultimamente in Africa ha cominciato, come dire, a muoversi soprattutto facendo un focus sulla zona del Sahel, che fino adesso era rimasta un po' fuori, come dire, dagli obiettivi della Farnesina. Sono state aperte 3 nuove ambasciate in Guinea, in Niger e in Burkina Faso, una rappresentanza permanente presso l'Unione Africana e poi il Sahel comincia a diventare importante per l'agenda italiana, sia per quanto riguarda il discorso dell'immigrazione, perché è una presenza che adesso è diventata anche militare, con il sostegno finanziario al G5 del Sahel, che sono circa 810.000 euro nel periodo 2017-2018, sia con la presenza anche militare per questa politica di outsourcing dei confini, sostanzialmente di controllo lì dove si creano i flussi migratori, e anche perché poi l'Italia comincia ad essere in concorrenza con la Francia per quanto riguarda la gestione dello sfruttamento delle risorse della zona. La cooperazione italiana poi nei confronti dei paesi del G5 è diventata piuttosto importante, perché insomma si sono investiti quasi 70 milioni di euro. E poi l'attenzione dell'Italia si è spostata anche verso l'Africa dell'Est, cioè il Corno d'Africa. Nel Corno d'Africa invece è presente la Salini in pregilo, che è presente in tantissimi paesi, ma anche nel Corno d'Africa, soprattutto per quanto riguarda la costruzione delle centrali idroelettriche e in particolare poi quella famosa quella della Rinascenza, cioè l'Etiopia ha costruito una grande diga, la diga della Rinascenza, della Rinascita, che ha permesso all'Etiopia di sottrarre parte dell'acqua all'Egitto, e poi soprattutto questa diga ha fatto sì che tantissimi villaggi fossero espropriati e quindi gran parte della popolazione che risiedeva lì è stata di fatto trasferita forzatamente. E l'Impregilo ha degli investimenti molto importanti in questa diga, come ce l'ha anche nelle dighe nello Zimbabwe. Poi gli italiani sono presenti anche nell'industria dei trasporti, dell'agroindustria, e quindi insomma c'è una presenza che è sempre più visibile, tant'è che adesso l'Italia è praticamente il 7° paese per quanto riguarda gli investimenti in Africa, ed è davanti al Regno Unito, appena dietro la Francia e la Germania. Questi investimenti sono un po' appunto sparsi in tutta l'Africa, un po' dietro gli interessi dell'ENI, un po' nell'Africa dell'Est e adesso anche in Mozambico, perché in Mozambico si è investito quasi più di 500 milioni di euro e naturalmente si fanno affari con governi di dubbia reputazione, ma questo non è, come dire, un problema, evidentemente, come mostrano d'altra parte le vicende giudiziarie dell'ENI, e si stanno spostando gli interessi italiani verso dal Nord Africa, verso il Sahel e in parte appunto verso l'Africa dell'Est, anche se poi il core business, diciamo così, è quello della degli idrocarburi e del gas che è gestito appunto da lei. È un po' questo è il quadro del, aspettiamo di vedere quale sarà la sentenza rispetto all'ENI, però insomma diciamo che questa presenza italiana si basa anche su degli elementi corruttivi che non sono solamente tipici dell'ENI, ma la politica estrattivista insomma è fatta anche di questo.
Certo, e soprattutto stiamo parlando, insomma, come dire, di elementi correttivi immessi dentro un contesto come quello nigeriano che ha tanti problemi, no?
Sì, tanti problemi e tante contraddizioni. Diciamo che adesso c'è anche un motivo in più per la gioventù nigeriana per protestare, perché questi giorni proprio migliaia di persone stanno continuando a manifestare nelle grandi città nigeriane dopo una settimana di mobilitazione contro proprio la violenza poliziesca. Fino adesso in queste manifestazioni, in questi scontri con la polizia sono morte più di 10 persone. Queste manifestazioni sono manifestazioni che richiedono esplicitamente lo scioglimento degli Special Weapons and Tactics, gli SWAT, che sono una sorta di unità speciale della polizia, un'unità speciale della polizia che viene utilizzata nella lotta contro la criminalità, ma che in realtà fanno arresti illegali, torturano, uccidono i cittadini assolutamente senza nessuna motivazione apparente, peraltro richiedono soldi e quindi fanno tutta una serie di attività sostanzialmente illegali. E questa contestazione popolare nasce proprio sui social dopo la diffusione di un video che mostrano proprio agenti della SARS che uccidono un uomo in una città che si trova nello stato del Delta al sud, e quindi questo hashtag è subito divenuto molto popolare, End SWAT si chiama, e ha richiamato a manifestare in piazza richiedendo la dissoluzione di questa unità speciale, e partecipano a queste manifestazioni soprattutto i giovani, e sono manifestazioni che si stanno estendendo un po' in tutta la Nigeria. Ci sono degli scontri, appunto almeno una decina di manifestanti sono stati uccisi dalle cosiddette forze dell'ordine. Il presidente Muhammad Buhari diciamo che si è stato costretto in qualche maniera a richiedere lo scioglimento di questa unità speciale, ma le manifestazioni sono state anche a Lagos, qui parliamo di una megalopoli di 20 milioni di abitanti, dove i manifestanti erano migliaia, hanno bloccato le principali strade e anche l'aeroporto internazionale. Manifestazioni ci sono state anche in quartieri della classe media come a Surlere, dove appunto i manifestanti anche qui hanno bloccato la circolazione. E c'è molto, diciamo, una contestazione che poi nasce non solamente da questo aspetto, ma anche dalla crisi economica, dalla condizione di vita in generale dei cittadini e dei giovani nigeriani, che infatti dicono di vivere letteralmente incatenati, di non essere liberi, di trovarsi ad affrontare la polizia e le forze di repressione che li fermano oppure li vessano semplicemente perché hanno un orecchino o i dreadlocks, gli chiedono una riforma profonda della polizia, ma anche lo scioglimento di alcune forze della polizia, come manifestazioni che un po' ricordano quello che poi sta succedendo negli Stati Uniti. Insomma, c'è una certa, come dire, una linea, un certo filo rosso che lega questo tipo di manifestazioni a quello che sta succedendo negli Stati Uniti con il movimento Black Lives Matter, e in fin dei conti c'è una rivendicazione innanzitutto di un'entità indipendente che si è incaricata proprio di fare luce sugli abusi della polizia, poi richiedono esplicitamente la liberazione delle persone arrestate e poi la dissoluzione di questa famigerata SWAT.
Bene, io penso che insomma sulla Nigeria ci hai fatto un quadro completo, sia da un punto di vista delle contraddizioni interne, sia da un punto di vista, diciamo, per far capire un po' meglio quali sono gli interessi nostrani, chiamiamoli così, insomma, no? Proprio anche con per sottolineare forse in una forma un po' dispregiativa di quanto, appunto, come al solito, investimenti, aiutiamoli a casa loro, è uno slogan per dire depauperiamoli, derubiamoli ancora di più a casa loro, va bene?
Eh sì, per aiutarli a casa loro dovremmo, come dire, non cambiare completamente approccio, insomma, diciamo così.
Sì, e non è assolutamente garanzia che portare dei soldi giù, soprattutto, insomma, considerando il sistema corruttivo così esteso e pianificato, insomma, mi porti a migliorare le condizioni di chi ci vive, anzi forse rafforza gli strumenti di controllo, no? Le milizie private, come ci raccontavi.
Eh sì, poi queste manifestazioni comunque sono anche contro queste elite che governano la Nigeria, che poi sono foraggiate proprio da questo sistema corruttivo delle multinazionali, che sono lì per sfruttare le risorse energetiche del paese. Quindi, insomma, è un circolo vizioso che fa parte, che è proprio l'essenza di questo nuovo, di questo neocolonialismo, sostanzialmente.
Certo, io manderei uno stacco musicale e poi passiamo a parlare di Mali, perché avevamo detto ci saremmo aggiornati anche sul Mali.
Ok.
I want to know which way Nigeria is heading to. Which way Nigeria? Which way Nigeria? Mm-hmm. Which way to go?
Which way to go?
I love my fatherland.
Oh yeah.
I want to know.
Mm, I want to know. Find it hard to start. How long shall we be patient before we reach the promised land? Let's save Nigeria so Nigeria won't die.
Which way Nigeria?
Which way?
Which way Nigeria?
Tell me.
Which way to go? I love my fatherland.
Oh yeah.
I want to know.
Yes, I want to know. Little thing that goes wrong, we start to blame the government. We know everything that goes wrong because we are part of the government. Let's save Nigeria so Nigeria won't die.
Which way Nigeria?
Which way?
Which way Nigeria?
Tell me.
Which way to go?
Which way to go? Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there and everywhere. Inflation is soaring high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die.
Which way Nigeria? Which way Nigeria?
Which way,
which way to go?
Which way to go?
I love my fatherland.
Oh sure, sure. Yes, I want to know
which way Nigeria is heading to.
We made mistakes during the oil boom, not knowing that was our doom. Some people now have everything, while many, many have nothing. Let's save Nigeria so Nigeria won't fall.
Which way Nigeria?
To go.
I love my fatherland.
Oh yeah.
I want to know.
is a reality. Let's give it a chance to grow. Let's join our hands to farm the land so we can have enough food to show. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. We all want to be millionaires and to live in the end. Oh, let's save Nigeria. So Nigeria.
E noi sfumiamo Sanne Okosum, oppure come si pronuncia?
Sonny Okosur, che poi il brano è Which Way Nigeria, che certo. È un brano che è stato fatto proprio ai tempi dell'indipendenza, che si chiede dove vai in Nigeria, insomma, una domanda che ancora... insomma ancora valida, diciamo così.
Sì, diciamo che abbiamo concluso questa riflessione o questo aggiornamento sulla Nigeria proprio con questa domanda: dove andrà la Nigeria, insomma, e l'abbiamo lasciata aperta con la voce di Sonny Okosum. Invece, come dicevamo, passiamo ora a parlare di Mali, perché ci eravamo lasciati, insomma, dal colpo di stato di quest'estate, dai tentativi correggimi se sbaglio, comunque di riacquistare una parvenza di legittimità, quantomeno popolare, democratica, sempre tra virgolette, ad oggi che sta succedendo?
Perché... Beh, diciamo che qualche passaggio c'è stato, nel senso che da una parte la CDAO ha deciso in qualche maniera di levare le sanzioni, perché è stato nominato come presidente della transizione un civile, ma è un civile per modo di dire, perché è un militare in pensione, Bandoua. Il 25 settembre è stato designato presidente di questa transizione e secondo gli accordi doveva essere un civile militare in pensione, che è un ex aiutante di campo di Moussa Traoré, che era il generale golpista che ha governato il Mali per tanti anni, poi è stato rovesciato da una rivolta popolare. Questo Bandoua è stato ministro della difesa nel governo proprio di Ibrahim Keita nel 2014, ha firmato anche un accordo di consulenza militare con la Francia, un accordo di difesa con la Francia. È un personaggio che in qualche maniera da una parte fa comodo ai militari, perché comunque in qualche maniera risponde alle esigenze della CDAO. I militari hanno dovuto fare un passo indietro, perché per togliere l'embargo da parte della CDAO c'era anche la richiesta esplicita che i militari rinunciassero a sostituire il presidente con il vice nel caso in cui il presidente non fosse in grado di governare, e il vice proprio il colonnello Goïta, il capo della giunta. Quindi hanno rinunciato a questo ed è stato messo Bandoua come presidente della transizione. Questo vuol dire che la transizione è partita, dovrebbe durare 18 mesi. Questo presidente serve anche al movimento M5, che di fatto da questo processo in qualche maniera è uscito sconfitto, depauperato, perché non ha più la presa sulla piazza, piazza che peraltro tenderebbe a apprezzare anche questo passaggio di poteri. Il movimento M5 è stato in qualche maniera messo da parte, qui noi parliamo di questo movimento piuttosto eterogeneo guidato dall'imam Ibrahim Dicko, che è sceso in piazza dal 5 giugno e ha di fatto contribuito alla caduta del presidente Ibrahim Keita, però appunto è stato un po' messo da parte, scavalcato dai militari stessi, e quindi in questo momento un po' in crisi di identità. Ci sono mossi giovani, seguendo l'hashtag che è piuttosto popolare nei social, ma in realtà in questo momento la transizione si è posizionata su questa definizione un po' istituzionale. Sono cambiate delle cose, nel senso che c'è stata la liberazione degli ostaggi, per esempio degli ostaggi in mare, sono stati liberati sia gli italiani, Pierluigi Macalli e Nicola Chiacchio, e poi anche l'ex ministro Mariano Soumaila Cissé, che peraltro era l'oppositore di Ibrahim Keita, sono liberati dai jihadisti, perché sembra che ci sia stato anche un accordo per la liberazione di altri militanti jihadisti da parte del governo. Però adesso, proprio l'altro ieri, sono ricominciati gli scontri nell'area e ci sono stati anche degli attacchi ai militari e anche ai civili, quindi insomma la situazione non è che si è placata, tutt'altro. Adesso la fine di queste sanzioni consentirà al Mali un po' di riprendere le attività economiche che sono praticamente fermati, e adesso si aspettano questi 18 mesi per valutare quale sarà appunto il processo di transizione, e vedremo un po' quello che accadrà.
Sicuramente, ed è anche questo, insomma, si è stato molto più veloce, però noi insomma prima di passare alla Namibia, anche qui commentiamo quello che sta succedendo in Mali con un pezzo, Song of Blues.
Drapeau tricolore, l'emblème de mon pays, le vert jadiguille, le jaune zinangoya et le rouge kanyebe. Malé, malé. Irmali, Uganda. Mali ganda beru, Mali ganda yena. Jire marje banda girgu, modi bone wala mangirgu. Mali, jire marje banda keita modi bone wala mangirgu. Mali zi, inirga wangu. Inirga virji, chinda inirga here, Mali bani ganda, Mali tasu ganda, Mali nanti wangu ganda, Mali irganda, Mali irganda. Oh Mali, super Mali, oh Mali, super Mali. Subashi Mali, Mali Uganda, Mali Uganda, Mali Uganda.
E noi torniamo in voce dopo questo bellissimo pezzo di Song and Blues.
Sì, perché poi anche loro, che poi vengono dalla zona di Timbuktu, sono stati costretti ad andarsene durante la guerra, quando i jihadisti sono arrivati lì e imponevano la sharia, quindi loro sono fuggiti, sono andati proprio in esilio. Infatti il loro blues insomma ricorda un po' le zone tuareg intorno a Timbuktu, parlano di esilio infatti.
E quindi riempiono anche di contenuti la loro musica in virtù di quelli che sono poi i drammi della quotidianità di tanti, appunto, che si buttati fuori dalle loro terre. E dicevamo, insomma, dopo aver parlato, aggiornarvi della Nigeria, del Mali, volevamo parlare anche con te di quello che sta succedendo in Namibia.
Eh sì, perché in Namibia ci sono altre manifestazioni di altra natura. La polizia della Namibia ha sparato in gas lacrimogeni nei proiettili di Chau Chu e arrestando poi parato decine di manifestanti donne nella capitale Windhoek durante il terzo giorno consecutivo di manifestazioni contro la violenza nei confronti delle donne. E c'erano circa 400 manifestanti che erano sfilati verso uno dei principali centri commerciali della capitale per fermarlo, per bloccarlo al fine di far passare tutto il messaggio che anche le attività economiche, anche queste imprese commerciali avevano il dovere di fermarsi per dimostrare il loro impegno nella lotta contro la violenza nei confronti delle donne. Queste manifestazioni, che poi sono dirette soprattutto guidate da giovani, e anche qua sono iniziate attraverso l'uso dei social, e sono state rapidamente disperse queste manifestazioni dalla polizia, che appunto ha usato i manganelli, i gas lacrimogeni e proiettili di caucciù. Ed erano manifestazioni contro la violenza nei confronti delle donne, dove le donne sono state ulteriormente insomma picchiate e arrestate. E poi le agitavano dei cartelli in cui dicevano che noi siamo stanche, perché siamo stanche di questa modalità, di questa violenza domestica, che peraltro nei confronti delle donne, non solo domestica, anche per le strade, che è aumentata in seguito poi alla propagazione del Covid-19 e con il lockdown. La Namibia è un paese che si trova nell'Africa australe, che è ricco di minerali, ma ha un'enorme disoccupazione, una povertà assoluta, notevole, e questa questione della violenza nei confronti delle donne è diventata proprio un problema che è sempre più evidente. E ci sono stati segnalati più di 175 casi ogni mese, e questi casi sono stati segnalati quando sono denunciati, sempre sono denunciati, e queste manifestazioni contro i femminicidi non sono solamente nella capitale a Windhoek, ma in tutte le città costiere che si trovano a nord di Windhoek, e i manifestanti insomma nei loro slogan dicono: senza giustizia non c'è pace. E poi di fatto la richiesta dei manifestanti è che il presidente, che si chiama Hage Geingob, dichiari lo stato di emergenza di fronte alla questione della violenza nei confronti delle donne. E infatti lo stato di emergenza è stato dichiarato per il Covid-19, perché il virus tocca ugualmente tutti, uomini e donne, ma non è stato proclamato nei confronti dei femminicidi, perché tocca alle donne. Questo insomma è quello che vogliono soprattutto le organizzatrici della marcia, tra le quali c'è la leader che si chiama Bernard Tobias, e i manifestanti hanno richiesto anche le dimissioni del ministro dell'eguaglianza dei generi e della protezione dell'infanzia, Doreen Tsioka, a causa delle sue posizioni religiose, estremamente religiose, e nei confronti della violenza sessista molto penalizzanti, colpevolizzanti nei confronti delle donne. E quindi insomma in questa i manifestanti continueranno a manifestare tutti i giorni nelle piazze di Windhoek e anche nelle altre città, e queste manifestazioni insomma in qualche maniera riportano a un problema sociale enorme che tutta l'Africa, che poi si manifesta in particolare sia nell'Africa australe ma anche in Sudafrica, dove la violenza nei confronti delle donne è diventata veramente un fenomeno devastante, e che quindi è un fenomeno sociale che in qualche maniera va ricondotto all'interno anche di una società che sostanzialmente è maschilista, e in cui una società in cui le donne sono costrette poi a collarsi peraltro anche tutta la fatica della vita quotidiana. Molto spesso le donne, molto spesso i mariti abbandonano la famiglia, ci sono condizioni di estrema povertà, e comunque le donne si ritrovano poi a dover affrontare tutta una serie di problematiche complesse e ad affrontare anche la violenza di genere.
Bene, anche diciamo, il passaggio all'ultimo paese africano di cui parleremo lo sottolineiamo con un pezzo, questa volta è Lady di Hugh Masekela.
This one's for fella, young kibbit, shake a boy, young kibbit, young kibbit, young kibbit, a boy, shake it, wake it, break it, make it, take it, catch it, kick it, drop it, hit like a this, like a shake it, awake it, see your lips, young kibbit, young kibbit, young kibbit, shake a boy, young kibbit, oh look. Woman no go green. She go say, she go say, baby. Hey, ha. She say, ha. If you call a woman African, woman no go green. She go say, she go say, baby. She say, hey, hey, ha.
Sfumiamo anche questo pezzo di Masekela Lady per insomma arrivare alla conclusione di questo spazio. Oggi ci siamo allargati un po' di più, insomma, per recuperare ovviamente le tante notizie che ci giungono dal continente africano, per parlare di quello che sta accadendo in Tanzania.
Oggi andiamo un po' a guardare nei paesi dove spesso insomma non andiamo, insomma, di frequente. Diciamo che in Tanzania adesso c'è un'ondata repressiva notevole, che viene denunciata anche da Amnesty International, perché le autorità tanzaniane hanno accresciuto parecchio la repressione nei confronti degli oppositori politici, e peraltro utilizzando un arsenale legislativo piuttosto imponente per evitare di fare campagna elettorale per le elezioni generali del 28 ottobre, in cui i tanzaniani sceglieranno deputati e consiglieri locali. E il presidente John Magufuli, personaggio piuttosto, insomma, che possiamo definire secondo i nostri criteri populista al di poco, che però, diciamo, ormai ha preso una deriva autoritaria piuttosto evidente, perché ha ristretto le libertà pubbliche da quando è arrivato al potere nel 2015, e adesso cerca per le presidenziali di ottenere la possibilità di avere un secondo mandato. E il governo di Magufuli si è dotato di questo arsenale di leggi per impedire ogni forma di dissenso e di limitare la libertà di espressione e anche il diritto di riunione, che d'altra parte dovrebbe essere garantita anche in vista delle elezioni. E poi la Tanzania, dice il direttore di Amnesty International per l'Africa dell'Est e per l'Africa australe, la Tanzania ha strumentalizzato la legge a un punto tale che le persone non sanno realmente cosa è legale e cosa è illegale. La commissione elettorale tanzaniana a inizio di ottobre ha sospeso per 7 giorni la campagna del principale avversario del presidente Magufuli, Tundu Lissu, che è membro del partito di opposizione che si chiama Chadema, a causa dei propositi sediziosi e di accuse infondate di violare le leggi elettorali. Quindi estremamente vaghe queste motivazioni per sospendere la campagna elettorale per 7 giorni. E Lissu è recentemente rientrato dopo 3 anni di convalescenza in Belgio, perché era stato colpito da 16 pallottole durante un tentativo di assassinio in Tanzania nel 2017. Insomma, quindi è un personaggio che, insomma, ha subito sulla propria pelle la repressione. E inoltre la polizia cerca sempre di impedire all'opposizione di riunirsi, di fare delle manifestazioni, mentre il partito al potere ha tutta la possibilità naturalmente di organizzare manifestazioni. E le autorità peraltro hanno sospeso i media sulla base di una legge estremamente repressiva, anche qui estremamente vaga, che oltretutto costringe i giornalisti stranieri ad essere accompagnati da un rappresentante del governo per parlare, diciamo così, di quello che succede in Tanzania. Solamente inquietante e malsana in questo paese, e le elezioni probabilmente di fine di ottobre non saranno assolutamente regolari, considerando anche il modo in cui viene gestita la campagna elettorale, e la deriva populista e autoritaria di John Magufuli, insomma, non fa presagire niente
di buono,
neanche per le presidenziali.
Vabbè, avremo modo sicuramente di seguirle, di parlarne magari più approfonditamente.
Certo.
Non dico la prossima volta, perché ci sarà, o forse sì, insomma, se alcuni risultati già ci sono. Io ti ringrazio per questa lunga, insomma, carrellata. Abbiamo attraversato quasi tutto manca il Nord Africa e l'estremo Sud Africa, però il resto abbiamo dato un ampio sguardo tra il Sahel e l'Africa occidentale.
Sì, c'erano un po' di cose che bisognava raccontare, diciamo.
Bene, non so se vuoi aggiungere altro, se no io veramente ti saluterei e magari ci sentiamo la prossima volta per ulteriori approfondimenti, magari dando un occhio anche un po' al Nord Africa, che nell'ultimo periodo l'abbiamo un po' trascurato, ma anche lì, insomma, riniziano, lo vediamo, insomma, un po' di mobilitazione in Tunisia, lo rivediamo anche dagli sbarchi che aumentano di tunisini e quant'altro, quindi delle tensioni cominciano a riaffiorare, forse anche un po' in Algeria dovremmo mettere un'attenzione.
Anche in Tunisia, anche un po' in Algeria, d'altra parte noi cerchiamo sempre di seguire, come dire, il filo rosso delle mobilitazioni di piazza, perché
sì,
è quello che poi ci porta attraverso quelle, poi noi parliamo delle contraddizioni dell'Africa e cercando di evitare l'approccio, tra virgolette, geopolitico e un po' freddo, ecco, diciamo così.
Certo. Bene, ti ringrazio.
Ci sentiamo fra 15 giorni allora.
Perfetto, e allora ci sentiamo fra 15 giorni e noi lasciamo chi ci ascolta con un pezzo di Bobby Wine. Ciao, grazie.
Ok, ciao, ciao, ciao a tutti e a tutti.